cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05 minuti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, frizzanti oggi, pimpanti più che mai, perché siamo finalmente alla vigilia di...
Diciamolo insieme, è venuto bene.
Finalmente! Basta, dopo due nazionale. Settimane di questa entusiasmante... rocambolesca nazionale di calcio che ci ha fatto divertire,
non sminuire i meriti di questa nazionale,
emozionare. Finalmente torna, cioè, il campionato dopo due settimane.
Essere, intanto già il campionato vuol dire che hai fatto passi in avanti, no? Dopo la mia cura che sta durando da quasi due anni, ad aprile
ormai
due anni.
Un anno e mezzo abbondante, sì.
Ma il ticket l'hai pagato? Regolarmente?
No, il tagliando si fa dopo due, mi sembra, sì, anche della macchina.
Ad aprile, allora.
Forse quando è nuova di più, ma io le ho sempre avute usate, quindi ogni due anni.
No, ma infatti non
è
so
un piacere
se...
che non ho mai conosciuto, quello di salire a bordo di un'auto vergine, sempre guidata prima da qualcun altro, usata e buttata lì,
data a te, che guidi molto bene, mi dicono.
Che guido benissimo.
Sì, me l'hanno detto i vigili. Grazie a te, Natale Ricco.
Lunga e inossidabile vita di 14 anni, la mia modestissima panda. Perché ci sono delle manine fatate e dei piedini fatati che la guidano.
Sì, anche molto ordinata la tua panda, vedo. Nel parcheggiare...
Sul cruscotto
ho visto anche le bomboniere della comunione, di quando hai fatto la comunione, non sbaglio? C'è di tutto sul tuo cruscotto.
È vero. Vabbè. Sì, comunque...
Però la notizia positiva qual è?
Qual è?
Che da fuori si vede dentro, quindi i vetri sono quantomeno ancora...
Se non lo potresti...
Perché ha piovuto in questi giorni. Buongiorno, ben trovati. Allora, ci siamo, vigilia di campionato. Oggi, quindi, l'appuntamento è...
L'appuntamento è col Cagliari. Con chi? Non lo so.
No, con la schedina. Devi leggerci la schedina. La nostra Chiara... Ferragni, Panda, Ferrari.
No, Ferragni no, ti
no,
prego.
No, tutti insieme.
Bella,
tu sei
brava,
me.
Cara, ricca.
No, adesso non puoi essere. Non accetto questi atteggiamenti discriminatori nei confronti delle influencer.
Chiara Panda, sì.
Chiara,
andiamo.
Panda, Ferrari, Ferragni con l'ottavo turno di campionato. No, ci dobbiamo fermare.
No, leggiamo un attimo la schedina, perché
la leggiamo,
così entriamo nel merito
perfetto.
Del campionato. Pronti dunque con l'ottava giornata di campionato, si parte domani alle ore 15 con Crotone Lazio, alle 18 Spezia Atalanta, alle 20:45 Juventus Cagliari, domenica alle 12:30 Fiorentina Benevento, alle 15 Sampdoria Bologna, Roma Parma, Verona Sassuolo, Inter Torino, alle 18 Udinese Genoa, si conclude alle 20:45 con Napoli Milan. Grazie, a te la linea.
Ah, la nostra Chiara Panda Ferragni, come è stata brava oggi, si è preparata a questo turno di campionato in 15 giorni e ce l'ha fatta anche questa volta. Noi abbiamo tutte le curiosità.
Vedi che lo zelo paga e l'impegno alla lunga paga.
Allora, mia.
Entriamo
due
nel
anni
merito.
Di cura qui di calcio, quanto calcio ti abbiamo dato per farti diventare così, quanti calci ti daremo?
Tanti.
Ti avremo
non
molto
contiamo
da...
quelli che ti do io sotto il tavolo, ma entriamo nel merito di questa ottava giornata di campionato. Ci lasciamo alle spalle le nazionali di cui tanto abbiamo parlato nei giorni scorsi, tanti
parliamo
giocatori.
Di Cagliari, abbiamo trascurato un po' questo Cagliari, attenzione,
ma oggi
l'abbiamo un po' trascurato.
Oggi lo analizziamo in lungo e in largo, perché sono tanti i calciatori, sia della Juventus che del Cagliari, di ritorno, tornati o di ritorno in queste ore alla base. Chi la spunterà domani? Dicevamo, chi sarà meno rimbambito, cioè colui che riuscirà a fare
non proprio così,
miglior uso della
l'abbiamo
melatonina.
L'abbiamo trattato meglio come tema, noi di cose di calcio, tu cose di Chiara l'hai trattato forse in questi termini.
E allora ne parliamo con il nostro primo ospite, ci raggiunge Luca Telese. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao.
Buongiorno Luca, ma che piacere, di solito sei tu che intervisti, noi ti intervistiamo e ti rubiamo veramente il tempo necessario qui su Radio Bianconera per capire come state voi del Cagliari.
Allora, grazie di questo invito, grazie della vostra laicità, grazie di aver istruito Chiara al calcio, perché abbiamo guadagnato una grande risorsa, ovviamente...
Mi sono impegnato, Luca. È stato impegnativo questo lavoro.
No, ma è diventata, cioè, siamo oltre sconcerti. E poi io mi sento, devo confessarvi, che in questo tempio bianconero mi sento un po' come un eretico, quindi grazie anche della vostra laicità.
No, noi siamo aperti a tutti, quindi sai, è un po' come la religione, no? Si può entrare, si può guardare, non si fanno le foto nella capitale degli scudetti, Passano. Senti, ma io l'ho convinto che tu non fossi tifoso del Cagliari. Dove nasce questo... questo tifo, questa passione per i colori rosso-blu, e poi arriviamo anche
a Cagliari.
Io sono nato proprio a Cagliari, tra l'altro solo due giorni prima del mitico scudetto. Sono cresciuto in una casa con un nonno che mi raccontava le storie di Gigi Riva come se fossero parabole evangeliche, e poi mi è sempre piaciuto di questo mito un po' di tifare una squadra piccola, un po' come un Davide contro Golia, no? Voi avete una spizza di scudetti che perdete anche il conto, ne aggiungete anche qualcuno allo stadio, noi ne abbiamo uno solo e ce lo ricordiamo con grande amore.
Certo. No, non siete costretti a mettere l'asterisco voi su quello scudetto?
Esatto,
anche
né asterischi né stellette.
Ho capito.
Ma infatti, Luca, c'è un aneddoto che lega un po' la tua nascita al primo ed unico scudetto del Cagliari, quasi mistico.
Cioè,
se
l'ha
vogliamo.
Fatto apposta? L'ha fatto apposta possiamo papà Telese?
Possiamo dire che è stato lui
e mamma?
Giusto,
no, l'ho raccontato perché è buffo questa storia. Mia madre, io sono nato il 10, la sera, mia madre ebbe un parto molto travagliato, un cesareo, le fecero un'anestesia. Appena si risvegliò, è nato e poi di nuovo si riaddormentò, e quando prese finalmente coscienza vide che c'era un'infermiera, Regina Elena, che stava montando uno striscione addirittura quasi in piedi sopra il suo letto e lo tendeva dal corridoio alla stanza. Allora disse: ma è per Luca, tutto contenta, e quello lì disse: ma quale Luca, signora, il Cagliari ha vinto lo scudetto.
Esatto,
cioè, il mio battesimo è stato questo. Però devo dire tante cose incredibili: il calcio è una passione viscerale, un mio zio morì allo stadio proprio l'anno della Coppa dei Campioni per un attacco di cuore, insomma. Alla fine si confondono le storie familiari, come è bello, con quelle della vita, con quelle dello sport. E pensate, quando il Cagliari finì in Serie C, perché è accaduto anche questo, mio nonno, che aveva 96 anni, morì. Quindi ci sono tante cose che si incrociano, e noi ora qui parliamo oggi alla vigilia di questa partita. Ho avuto la notizia ferale che il Covid ha colpito lo spogliatoio del Cagliari, quindi pensa te, non arriveremo neanche con la squadra titolare domani sera.
Restiamo seri o chiamiamo le ASL?
No, ovviamente chiameremo un ASL e diremo che stiamo tutti bene, tipo Napoli. No?
Ah, ho capito, vabbè, dai, non abbiamo tempo per approfondire, ma hai colto, caro Luca.
Luca, tra l'altro, di questo aneddoto che ci hai appena raccontato,
però
è una
notizia, intanto poi approfondisco, chiedo alla redazione di Radio Bianconera, ovviamente
di Avellino, dici. Potremmo chiamare come l'ASL di Avellino.
È comoda da Cagliari.
A verificare i tamponi di Godin.
Dicevo, Luca, che l'aneddoto che ci hai raccontato sulla tua nascita, così particolare e curioso, fa parte anche dei tanti racconti che danno vita al tuo libro, edito da poco da Solferino, Cuori Rosso-Blu, in cui racconti l'impresa appunto di questo scudetto.
Certo, no, quell'aneddoto ho avuto il pudore di non metterlo, perché poi quando uno fa il giornalista non deve mettere il privato, ma ci sono tanti racconti altrettanto incredibili, perché quella fu una storia particolare. Fra l'altro, quello scudetto si vinse dopo un'incredibile partita con la Juve a Torino, che finì 2-2 con due rigori, contestazioni incredibili, l'arbitro Lobello inseguito per il campo. Dopo tanto tempo ho intervistato uno dei protagonisti, c'era poi capitano del Cagliari e poi della Nazionale in Messico, che con molta onestà, perché poi dopo sono molto onesti i giocatori di quella stagione, metto: guarda, diciamo la verità, non c'era il rigore per la Juve sicuramente, ma non c'era neanche quello che hanno dato a noi, quindi pensa che com'è bello.
Non ero un attento osservatore, ma ho refertato anch'io questo contenuto che hai appena lanciato. Diciamo che no, un po' di qua, un po' di là, la coperta è stata lunga e corta un po' da tutte le parti, ma quello scudetto di Gigi Riva, esatto, fu molto teatrale
perché il rigore della Juve fu tirato, fu parato da Albertosi, che però si era mosso con un po' di anticipo. Lobello lo fece di tirare. Albertosi dice: è l'unica volta nella mia vita che ho pianto, quindi bisognerebbe credermi. Poi cambiarono il tiratore, ovviamente, e lo tirò Haller e riuscì a segnarlo. Il secondo rigore di Riva, Anzolin si allungò, riuscì a toccarlo, però rimase a terra per lo sforzo che aveva fatto per prendersi la palla, lentissima, con tutto lo stadio che era rimasto in apnea, scivolò in rete malgrado Anzolin stesse recuperando. Sì. Quindi pensa com'è strano, come i millimetri, i centimetri tutto nella vita conta.
Che cosa ha significato questo scudetto per il Cagliari come società calcistica, ma per Cagliari, per la Sardegna, vinto in quell'anno?
Guarda, fu esattamente come accade spesso, lo sport diventa il punto di caduta di un evento simbolico, quindi lo disse Gianni Brera ed è rimasta scolpita nella storia questa frase che la Sardegna entrò in Italia compiutamente con quello scudetto. Era una cosa vera a metà, ma comunque la provocazione aveva un fondamento, cioè la Sardegna si sentì in Italia in quel momento ed era una Sardegna che era cambiata, quindi diventando moderna, riuscì ad avere un tessuto industriale, i proprietari di quella squadra erano le società che stavano costruendo il petrolchimico, la FIR di Rovelli, la Saras di Moratti, e quindi due impianti molto importanti, e quindi il calcio è diventato veramente la fotografia di un'Italia che cambiava. Però la cosa che mi ha colpito e mi ha spinto a raccontarlo è veramente quell'anno, un anno di grande transizione per l'Italia, arrivano i diritti civili, arrivano i diritti del lavoro.
Vero.
E diciamo lo statuto dei lavoratori, pensa, è ovviamente votato in quell'anno, la legge sul divorzio è votata in quell'anno, e il calcio fotografò questo punto di transizione, quei protagonisti a partire da Riva, che divenne una specie di superstar, io dico la prima rockstar italiana, divennero, come oggi è normale, ma allora non lo era, anche fuori dalla nicchia del calcio, divennero conosciuti e noti. Infatti ci sono moltissime persone che si sono appassionate a questa storia, magari malgrado tifassero altre squadre. Pensa che la frase più bella su quello scudetto la dice un tifoso della Juve, legatato, che era Rasto Ballone, e che con una sportività che oggi sembra incredibile, la Domenica Sportiva disse: ma in fondo noi ne abbiamo vinti tanti, questa squadra mi ha fatto simpatia.
Senti, Luca, qui su Radio Bianconera, Luca Telese, come diventa, come si trasforma Luca Telese al fischio d'inizio e soprattutto al fischio finale di una partita, magari di un Juve-Cagliari, magari fra 24 ore?
No, non ve lo posso dire.
No, diccelo, io faccio il giornalista, hai già tentato di rubarmi il ruolo di radiocronista e l'hai fatto molto bene ricordando quella partita particolare tra Juve e Cagliari nell'anno dello scudetto del Cagliari. No, devi dirmi cosa
allora
fai.
Io ve lo racconto,
riti scaramantici.
Con il mio audio, perché io per anni ho preso un treno per andare a vedere il derby di Torino, è proprio una particolarità perversa, perché come sai Cairo è il mio editore e ci tifavo contro la Juve, portavo mio figlio, e questo treno che veramente si riesce a fare un Roma Torino andata e ritorno era sempre pieno, ovviamente non c'erano pochi tifosi del Torino,
certo.
Nessuno come noi e solo tifosi bianconeri, tra l'altro molto simpatici, che appena scoprivano in 5 minuti che io e mio figlio stavamo andando a gufare si prendevano in giro. Il mio figlio è rimasto molto stupito da un tifoso da Juve, tra l'altro simpatico, estroverso, che ci sapeva fare con i bambini, che a un certo punto lui stava mangiando il panino del McDonald's e gli fa: tifi contro la Juve? Dice: sì, sai, io sono vegano, tu ora stai mangiando un cadavere tritato. E quindi mio figlio per anni, quando ho visto i panini, il McDonald's eccetera, diceva: ma magari c'è qualche diventino vegano qui intorno, che erano già due cose
prima di inforcare. Ci pensa sempre un attimo, ricordando questo.
Ci pensa veramente un attimo.
Senti, domani che partita sarà? Dimmi sinceramente, il Cagliari.
Guarda, ero nella mia vita di scommettitore simbolico triste, avrei messo una fish, come faccio sempre, sperando in una impresa del Cagliari, però sono veramente afflitto, e pare che Nandez non giocherà, il giocatore in forma strepitosa di questa stagione. Dopodiché sarà una partita molto interessante, perché è il primo match con una grande che il Cagliari ha quest'anno, ed è una squadra che gioca, quindi sia Pirlo sia Di Francesco sono due allenatori che giocano, quindi sarà una bellissima partita, molto spettacolare.
Poi Pirlo non ha mai battuto il Cagliari, quindi lui da buon carnivoro vorrà tentare l'imboccata.
Sai che questo Cagliari è la squadra, seconda squadra più giovane del campionato per giocatori utilizzati, la Juve delle grandi leggende, Bonucci e Chiellini, praticamente mio figlio non era ancora nato, loro erano già titolari.
Che non giocheranno, purtroppo.
Ma meno male, perché noi siamo in queste condizioni. No, il Cagliari è un grande momento di forma ed è un passaggio per i tassi. Se dovesse prendere un punto, cosa che voi vi augurate che non sia, sarebbe
no, ma perché pensi questo?
Punto di svolta.
Guarda che noi vogliamo talmente tanto bene, bene i nostri Cagliari, ospiti, sì, ai sì, tifosi sì,
delle gli facciamo dire tutto quello che vogliono, ma poi speriamo anche che non, che non si avveri il loro pensiero. Ti è piaciuto il tour nel nostro, nella città, nella capitale degli scudetti? Ti abbiamo trattato
sì,
bene?
No, okay. Ma io amo moltissimo Torino, è una città veramente straordinaria, ho tanti amici, quindi mi trovo benissimo. E anche il calcio è anche un'occasione per fare queste cose.
Assolutamente sì.
Luca Telese, sei entrato qui, sei entrato qui da eretico, ma noi ti assolviamo e perdoniamo i tuoi peccati.
Esatto.
Grazie mille.
Buon proseguimento, buon proseguimento, grazie davvero. Alla prossima. Luca Telese su Radio Bianconera, appunto con questo bel libro in cui racconta l'impresa rossoblu, la storia di Gigi Riva, Cuori rossoblu, di Luca Telese, edito da Solferino.
Chiara, per ricordare che studiare. Noi sì, il calcio lo trattiamo anche così.
Esatto.
No? Poi ogni tanto scivolano anche i nostri ospiti su uscite attorno alla Juventus, usciamo anche noi a volte, scivoliamo su qualche buccia di banana. Vorremmo riportare l'attenzione sull'essenza del calcio, sull'atteggiamento, l'approccio che dovremmo avere poi tutti. Noi ci proviamo, se poi qualcuno non ci segue tra le altre tifoserie o ospiti, pazienza, però mi è sembrata questa una bella dimostrazione di quello che è l'intento, anche la mission di questo programma, che ne ha poche le mission, ma tra queste è sicuramente una importante.
Le cose di Chiara, per esempio, sono tra le mission principali.
Sì, sì, quelle che cancellerei subito.
Ricordare anche i nostri contatti 340-5425-324, questo è il numero per SMS, WhatsApp, note audio. Poi siamo in questo momento, ci vedete, ci seguite sul canale 68 Boom Channel tutti i giorni dalle 13 alle 14.30, ma siamo sempre e comunque in onda su radiobianconera.com, sul bouquet di Sport Italia e sulla nostra applicazione da scaricare per tutti i dispositivi mobili. Guarda che continuiamo a parlare di Cagliari adesso.
Ancora? Basta!
No,
dobbiamo continuare, parlato, approfondiamo. Andiamo in qualche redazione cagliaritana. Intanto perché dobbiamo fare il meteo, tra poco.
Perché
il collega secondo me arriva col costumino, le infradita, ma qui la temperatura sta cambiando.
Abbiamo parlato di nazionale. Guarda, in camicia, maniche corte. Lo fa apposta.
No, lo fa apposta. Lele
Casini di Radiolina, benvenuto. Ciao!
Quindi mi avete preparato... La mezz'ora cagliaritana mi avete preparato.
Esatto, anche qualcosina di più. Ciao Lele, bentrovato, come stai?
19 gradi.
19 gradi, no, ma anche qui, vieni pure così. poi la quarantena la passi qui in albergo.
Mi hanno avvertito di prepararmi un abbigliamento un po' più pesante.
No, ma andiamo con me, gli facciamo ascoltare il nostro...
Certo.
Lo facciamo proprio perché ci sei tu, non, facciamo coincidere i tempi. Andiamo con le nostre previsioni meteo grazie alla nostra...
E dunque la partita si disputerà sabato 21 alle ore 20:45.
Non ti ho detto di fare la chat quella notturna.
Vediamo nel dettaglio la situazione del meteo. Intorno alle ore 20 ci saranno 5,2 gradi centigradi.
Mamma mia, guarda
il
la faccia dell'ospite.
Il vento soffierà da nord ad una velocità di 5-9 km orari. Assenza di precipitazioni, nevi sopra i 1800 metri.
Perfetto, possiamo rientrare in studio, tutto vero, non raccontiamo, cerchiamo di informare, lo facciamo a modo nostro e ho visto che hai colto la notizia qual è del scarto di 14 gradi tra la tua Sardegna, tra la tua Cagliari e Torino. Ti aggiungo anche che le conferenze stampa si faranno dalla tribuna stampa, noi ci incroceremo a distanza, ci daremo una gomitata, bisticceremo due minuti perché questa vittoria per 4-0 della Juventus non ti convincerà. E poi aspetteremo le conferenze degli allenatori verso mezzanotte, quando la temperatura si abbasserà di ulteriori 2 gradi normalmente.
2,7 gradi intorno
Sei
alla mezzanotte.
Sei contento di venire a Torino?
Sto al gioco e ti dico che invece ci riscalderemo con le mie urla, col 4-1, dai, ti do un gol della bandiera, grazie, del Cagliari, e ogni gol un'esultanza diversa, facciamo
perfetto,
così.
Se vincerai 4-1 ti voglio vedere con quella maglietta che porterai, la sollevi,
facciamo
e faremo
così,
un video insieme.
Facciamo così, facciamo una diretta a Facebook, se sei d'accordo, se vince il Cagliari, a prescindere dal punteggio, io mi tolgo la giacca.
Sì, però dipende cosa hai sotto, perché uno dalla Sardegna arriva col piumino sotto la giacca, di solito arriva...
No, dico il piumino, maglia.
Perfetto, tanto non si avvererà, sono quasi sicuro. Senti, abbiamo avuto Luca Telese, intanto dobbiamo ringraziare anche te per questo collegamento.
Va bene?
Sì, si è comportato bene, ha detto che gli è piaciuta la città, gli abbiamo fatto vedere i nostri scudetti, il nostro museo, cioè si è trovato bene. Sì, 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 ci ha anche risposto, quindi ci ha anche salutati, quindi dovrebbe essere andata bene l'intervista. Senti Lele, ti chiedo, ma ci ha dato una mezza notizia, è preoccupato. Covid nello spogliatoio del Cagliari.
Io
ci
non
dai
ho
gli aggiornamenti?
Io non ho ancora una risposta del tampone, perché chiaramente sotto l'occhio del ciclone ci sono i due uruguayani ritornati dal Sud America dalla sfida contro il Brasile, sono Godin e Nandez, non due qualunque, e quindi chiaramente c'è un po' di apprensione su questo. Ma Luca vi ha detto che c'è già l'esito?
No, lui ha detto Covid nello spogliatoio del Cagliari senza fare nomi, tra l'altro
lo
stesso
Nandez poi, partiremo Nandez. Senza Nandez, cioè non è che vi state rivolgendo all'ASL, cioè fatecelo sapere se non venite, non facciamo dei casini.
Lui l'ha data la notizia, allora, se è realmente così...
Non abbiamo parlato di tampone, abbiamo tenuto distante questo argomento, sempre un po' non tabù, dico, difficile da decifrare, così a caldo. Ci parlava di un giocatore, probabilmente partiremo senza Nandez.
In questi minuti c'è la videoconferenza, la conferenza stampa in video di Francesco, c'è il collega al posto mio, e quindi magari posso anche chiedere live, se permettete, posso anche chiedere live se lui mi risponde. Se ha qualche notizia sul...
Guarda, tra molto volentieri, perché intanto daremo delle notizie veramente fresche in questo istante, e al di là di quello che stavamo un po' scherzando e dicendo, ovviamente. Io intanto ne approfitto per leggere allora, dando la possibilità così a Lele Casini, tra l'altro questo è giornalismo, Radiolina da Cagliari, eventualmente ci aggiorna veramente su quello che è il problema del momento, un po' in tutti gli spogliatoi, ma che potrebbe aggiungere e togliere qualcosa nello specifico al Cagliari. Cagliari, che mi dai un giudizio al tuo Cagliari? Noi abbiamo parlato nella trascorsa stagione in un certo modo, l'arrivo di Di Francesco cosa ha cambiato?
Guarda, io sono di parte, anche se un giornalista non dovrebbe esserlo, però ho azzardato già dall'inizio della stagione in presentazione che Di Francesco è il miglior allenatore che è arrivato a Cagliari dopo Allegri. Anche come prospettiva, come sensazioni, nel senso che è veramente un allenatore che ti permette di poter costruire, anche con i giovani, un bel mix anche quest'anno. Il Cagliari, ricordiamo, la terza squadra più giovane della Serie A, l'anno scorso era una delle più vecchie, se non la più vecchia, quindi c'è stato un cambio notevole anche sotto questo aspetto. Sta lavorando, ci vuole tempo, bisogna avere molta pazienza, dovrà averne molta anche la società, però i primi segnali si vedono. Innanzitutto in fase offensiva il Cagliari tira molto, segna molto, è anche divertente andarlo a vedere. In fase difensiva è inevitabile che bisogna correggere molto la fase difensiva, non tanto la difesa, che comunque è tutta nuova rispetto alla scorsa stagione, quindi sono quattro giocatori che insieme non hanno mai giocato, cioè Zappa a destra, Lykogiannis a sinistra e Godin e Valukiewicz centrali. Ma c'è tutta la fase difensiva, perché c'è anche un cambio di modulo molto importante con questo 4-2-3-1, con i centrocampisti che devono anche fare un lavoro di contenimento importante.
Guarda che non facciamo passare sotto traccia il nome di Haralampos Lipogiannis.
No, guarda, se me l'avessero detto l'anno scorso, che stavamo rimpiangendo l'assenza di Lykogiannis, mi avrebbero internato a Cagliari. Invece sono molto felice.
No, ditemi, siete seri entrambi? Siete seri entrambi?
Allora, Lykogiannis è un giocatore greco. Se sì. C'è un greco in squadra, io non
si illumina d'immenso.
Non
no?
Posso che simpatizzare. Adesso mi stai dicendo che è scarso Lykogiannis. Non
no,
trattarmi
no,
male un greco,
no, esattamente
per favore.
Vedi, perde anche la ragione quando parli di giocatori greci.
Gli ultimi anni, i primi anni non doveva crescere e va bene. L'anno scorso, che ci si aspettava una crescita, non c'è stata.
E
da quando è arrivato Zenga, che addirittura gli ha trovato quella posizione da centrale di sinistra, che ha fatto sbarrare gli occhi a tutti a Bologna, perché me lo ricordo, io ero presente, da quel momento ha acquisito una fiducia importante. E quest'anno, nonostante ci sia un giovane che è rimasto molto infortunato, ma è un giovane dell'Under 21, cioè Tripaldelli, lui si è guadagnato i galloni da titolare e sta giocando molto bene, oltre il gol su punizione che è stato importante, sta facendo una prestazione dietro l'altra importante, quindi l'infortunio muscolare di Lico Giannis per il Cagliari è un problema.
Perché è greco, è sinonimo di qualità. Lele, ti lasciamo, resta con noi, tra qualche minuto continuiamo a parlare di te, del Cagliari, della partita di domani sera. Intanto
delle notizie che ha chiesto al collega, perché
se arrivano,
perché sto vedendo i vari siti, non sono ancora informati, potremmo essere davvero i primi oggi a capire in quale stato partirà, con quali giocatori soprattutto partirà eventualmente il Cagliari in vista della partita di domani sera contro la Juventus.
E allora tra qualche minuto ancora con Lele Casini di Radiolina, voi intanto scrivete al 340 5425 324.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Sono le 13:34. Bentrovati, Cose di calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou insieme a noi dalla redazione di Radiolina. Lele Casini pronto a chiudere la sua valigia alla volta della fredda Torino. Avrete la possibilità di incontrarvi, tra l'altro,
sì,
allo stadio,
detto,
sì, lo ricordiamo, a distanza, mi raccomando, la mascherina e tutte le precauzioni del caso. Ci sono novità dalla tua redazione riguardo... dici?
Eh sì, allora, Godin è risultato positivo, dovrebbe essere a momenti anche esserci il momento del comunicato, fra poco, se non è già uscito del Cagliari. Godin
Eccolo
è tra
qua.
I positivi.
Cagliari,
tra i...
Diego Godin positivo al coronavirus. Il difensore salta la partita con la Juventus. In questo momento lo stanno battendo.
Anche Nandez salterà, perché nonostante sia risultato negativo, la squadra, la società ha preferito isolarlo e quindi non convocarlo per la trasferta di Torino.
E allora,
per evitare problemi con gli altri giocatori. Che...
Certo, quindi bisognerà adesso fare tutte le valutazioni del caso, però intanto diamo questa notizia, la diamo. Intanto ringraziamo anche Radiolina, il collega Lele Casini. Avevamo intuito anche dal collegamento precedente, ci sono degli infiltrati del Cagliari, sono arrivati con la bandiera.
Non sono in relazione, chiaramente.
No, abbiamo visto piccoli giornalisti crescono. Stia attento, Lele Casini. Detto questo, notizie che naturalmente non faranno piacere ai tifosi del Cagliari, non faranno piacere all'allenatore che dovrà gestire una situazione un po' particolare. Nel corso di tutte le nostre trasmissioni approfondiremo naturalmente i nomi degli uruguagi, ce ne abbiamo anche noi uno, dovremo aspettare anche qui conferma dallo staff medico bianconero, parlando ovviamente di Bentancur. Tornando invece ai numeri, alle caratteristiche del Cagliari, mi ha colpito, sono andato subito a vedere nella tabella delle statistiche, caro Lele, che il Cagliari effettivamente, come tiri in porta, totale tiri 76, 3 in più addirittura in 7 giornate, in più rispetto alla Juventus, quindi a livello Juventus, lo dico, no, per i tifosi juventini, 36 tiri in porta, addirittura 2 in più, 34 rispetto alla Juventus, superiore anche nei tiri calciati fuori, 29-27, respinti 11 rispetto ai 12 della Juventus. È una squadra che tira in porta, cioè, e questo è già un dato, cioè una squadra che ha il baricentro un po' più alto rispetto alle ultime stagioni, o un gioco più offensivo, come lo leggeresti questo dato?
Questo sicuramente sì, è un gioco più offensivo, non ho la statistica sotto mano, però era di qualche giornata fa, che avesse anche una delle percentuali rispetto alle azioni fatte di tiri in porta maggiori.
Sì.
Questo per dimostrare che quando va in attacco va e punta dritto verso la porta, è anche abbastanza preciso. È una squadra che segna molto, il problema è che è una squadra che ha concesso tantissimo. Dall'altra c'è la statistica che dice che il Cagliari
delle parate, 36. Sì, 36 parate per il Cagliari, la squadra diciamo peggiore, no? Quella che subisce più non tiri, cioè che para di più, quindi anche un buon portiere. Però è prima in classifica proprio in questo dato, ed è una squadra che corre anche parecchio, quarta in questo momento, 110 km di media, cioè vuol dire che rispetto ad esempio anche a una Juventus 107, ma sono numeri che vanno letti appunto come ci hai spiegato molto bene.
Il problema è che il giocatore che corre di più nel Cagliari, credo che sia il primo o il secondo giocatore che corre di più in Serie A, è Nandez, e quindi
non
ci sarà
c'è
la partita.
Il giocatore che difende meglio, che ha aggiunto qualcosa in difesa, quantomeno come esperienza, e Godin, noi abbiamo fatto bene a chiamarti quindi oggi.
Perfetto. Chiamatemi quando volete.
No, intanto noi ti ringraziamo, così
grazie.
Lo liberiamo, abbiamo dato delle notizie importanti, noi ci troviamo ovviamente caffè pagato da parte della nostra redazione. Ciao. I bar sono però chiusi, te lo dico, ciao, all'interno del bar.
Ma no, no, stadio. Alle 18. Ah, già giusto, però la partita è tardi, sono già chiusi. 20:45, portati il termos da casa. Grazie a Lele Casini di Radiolina per essere
avremo
stato con noi.
Avremo modo di salutarci, sicuramente.
340-5425-324, ci sono dei vocali da sentire.
Buongiorno ragazzi, sono Aldo da Genova.
Aldo, ciao.
Sì, ricordo benissimo quella partita di Juventus-Cagliari.
Così, un ragazzino? Cosa ricordi?
Furono due rigori veramente ridicoli.
Lo hanno messo anche quelli del
Cagliari. Da Riva, Anzolino lo prese proprio per un pelo.
Sì.
Anzoli è stato un grandissimo portiere. Ve lo posso dire io che ho una certa età. Comunque
il
Cagliari ha meritato lo scudetto quell'anno. Riva, secondo me, è stato più forte attaccante italiano del dopoguerra.
Che bel ricordo, hai visto? Abbiamo dato uno spunto interessante. Tu non sapevi di questo scudetto del Cagliari. Secondo te il Cagliari aveva vinto... Cioè, non esisteva neanche nel 70. Eri nata tu nel 70?
No. Assolutamente.
Mamma mia.
Ci avrei 50 anni, ti sembra una dei 50
sì,
anni?
Secondo me sì, anche gli occhiali. Gli occhiali, cioè, non è che voglio... gli occhiali mi sembrano da prof di 60 anni. Cioè, di quelle intellettualmente colte, preparate.
Ti pare? Mi dai 12 anni in più di quelli che ho?
Ma no, ne hai di meno? Mi sono sbagliato così tanto?
Ma vai, vai, sentiamo un altro vocale.
Sembra Emanuel.
Buongiorno, direttrice questo e direttore Rabiot. Paolino.
Adrien.
Ciao, sono Adriano da Torino.
Adriano, mi
ascoltate un attimo, ma dai, quanto è bello essere tifosi della Juve. A non essere contenti di Ronaldo, no, a non essere contenti di Dybala, a non essere contenti di Bonucci,
di Sarri l'anno
a
scorso,
a criticare sempre una squadra Pirlo che vince. Ma i tifosi della Juve si rendono conto
che vincono?
Ma secondo me fra una decina di anni si renderanno conto quanto guarderanno l'albo d'oro. Vi voglio bene, ciao.
Ma noi ti vogliamo bene, Adrien, ormai ti chiamiamo Adrien, sei il nostro pittore di informazione e di messaggistica. È vero, cioè abbiamo un po' la pancia piena, giudichiamo tutti, mi ci metto in mezzo, giudichiamo a volte tutti, noi raccogliamo degli spunti, delle provocazioni e ci piace la gente come Adriano, con il massimo rispetto, che cercano un po' di sgonfiare questi casi, no? Che si vengono costruiti un po' al tavolino del bar, anche se adesso è chiuso, ma seduti col pancione pieni di vittorie.
Allora, domani Cristiano Ronaldo potrebbe indossare la fascia da capitano. In assenza...
Hai deciso tu?
No, lo dice Tutto Sport.
Ah, ok.
Potrebbe portare la fascia al braccio. Sarebbe la prima volta con la Juventus. L'anno scorso in una partita contro l'Udinese, Ronaldo l'ha tenuta in mano per qualche secondo dopo l'uscita di Bonucci, nell'occasione capitano, e Higuain vice, salvo poi porgerla a Blaise Matuidi, il quale era arrivato alla Juventus prima di lui. Domani, viste le assenze di Chiellini e Bonucci, potrebbe ripetere il gesto e far largo a qualche compagno.
Sai chi potrebbe averla domani?
Quadrado.
No, Gigi Buffon, titolare dal primo minuto, visto che c'è un impegno in Champions. Buffon titolare. Buffon o Ronaldo? Dai, chiediamolo. Con Ronaldo in campo. Sta bene, e quindi...
Cosa ti fa pensare che domani potrebbe giocare Buffon e non Szczęsny?
Se te lo dico, perché è così. Perché ho detto
non è
io
tornato
Pirlo,
dalla Polonia?
Ho detto... Ha giocato in nazionale, lo facciamo riposare un po' senza prendere freddo per lasciarlo per la Champions, visto che si gioca martedì.
Ma
poi
scusa,
se io
ma
ti dico che gioca Buffon, no? Vorrà dire che o l'ho detto io a Pirlo, o Buffon l'ha detto a Pirlo, o l'amico di Pirlo, di Buffon, che conosce te e mi ha mandato un messaggio che mi dice che in questo momento Buffon è candidato, certo, serio, quasi certo, di giocare titolare. Giocando titolare, voi dareste la fascia di capitano domani al Buffon vice di Szczęsny o a Ronaldo, che potrebbe metterla dal primo minuto vista l'assenza dei totem Chiellini e Bonucci? Così cambiamo un po' argomento,
dai,
e ne parliamo in quest'oretta. Tu a chi la daresti?
Non lo so.
Fatti un'idea.
Non lo so.
Manuel, tu a chi daresti?
A Ronaldo. La
no, hai detto che non lo sai, adesso non ti ascolto.
Ho cambiato idea, a Ronaldo.
No,
tu,
stai
Manuel?
Zitta. Quindi?
E quindi la fascia la dai... Ah, ok. Quindi...
No, ma avvicinati al microfono, così ti sentiamo bene. Non spaccare il microfono, che abbiamo solo quel microfono in regia. Quindi? Quindi lo dai per certo anche tu?
E quindi la fascia
lo dai per certo anche tu? Certo. Chiaro.
Ah, è bello.
Mi stacchi il microfono. Esatto.
E quindi la fascia capitano a chi la dai? A Gigi o a Cristiano?
A Buffon, Buffon tutta la vita. Cioè dice, se torna un totem gliela dai a Buffon. Invece tu sei di un altro avviso?
Con tutto che tu lo sai che non è che proprio provi questa simpatia. No, ma devi dare nei confronti di Ronaldo. Domani la darei a Ronaldo.
Non ci devi andare a cena. E poi smettila di essere così antipatica nei confronti di CR Ronaldo.
Comunque la darei a Ronaldo domani la fascia.
Ok, benissimo.
Posso?
Abbiamo un vocale e mi dicono sentiamo. Addirittura non da Cagliari, ma un po' più in là.
Sentiamo.
Quasi Rio de Janeiro.
Ciao ragazzi, buona giornata. Io sono Tiago Bonapace del Brasile, commentatore dei Stripes.
Wow!
E per questa giornata di calcio Juventus-Cagliari, ovviamente che i punti sono la cosa più importante. La Juventus torna di una international break con tanti sorrisi. Bellissimo vedere De Ligt, Alessandro, veramente sembrano giocatori che daranno un grandissimo contributo. La difesa 3D probabilmente partirà domani e ovviamente c'è tanta curiosità di sapere come e cosa farà Pirlo in questi 34 giorni con 10 partite da giocare. Quindi la tesa è grande, la voglia è enorme e sicuramente il risultato verrà. Siamo la Juventus e così siamo abituati a farlo. Grande abbraccio dal Brasile. Ciao ciao.
Ciao,
ma
grazie.
Che piacere. Come si chiama? Come si chiama?
Rivolgiamo il nastro.
Ascolta
poi...
un attimo, noi lo salutiamo. Anzi, io ti chiederei eventualmente Tiago dal Brasile. Intanto gli amici di Stripes, no? Li salutiamo tutti qui dallo studio centrale di Torino di Radio Bianconera. Avessi voglia di dirci ogni settimana in brasileiro, cioè col calore, la passione che ti contraddistingue, no? La probabile formazione della Juventus contro il Cagliari e ogni volta contro la squadra che andremo ad affrontare. Se hai il piacere, mandi un vocale con la probabile di domani, come l'annunceresti lì in Brasile. A tinte bianconere, grazie.
E intanto questo è il comunicato del Cagliari, il comunicato ufficiale. Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godini. Il calciatore è rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. Il test al quale è stato sottoposto Nandez, anche lui ritornato ieri dall'Uruguay, è risultato negativo. Per quanto non si tratti di un atto dovuto, il club, d'accordo con lo staff medico, ha deciso in via precauzionale di escluderlo dai convocati per la gara di Torino, così da tutelare tutte le persone che sarebbero venute a contatto con lui durante la trasferta.
Quindi problema che sta il Cagliari facendo bene a isolare in questo modo. Non sappiamo se hanno viaggiato insieme o meno, o comunque
hanno giocato insieme.
Quindi attenzione, che anche noi dovremo capire, intuire, probabilmente aspettare che la Juventus comunichi qualcosa, la lista dei convocati che arriverà domani mattina, quindi sarebbe bene saperlo prima. C'è già anche la nostra redazione che ci sta lavorando sopra. Da una notizia ad un'altra notizia, già di qualche ora fa si aspetta l'ufficialità. Supercoppa italiana, Juve-Napoli, chi ha vinto la Coppa Italia contro chi ha vinto lo scudetto l'anno scorso, si giocherà a Reggio Emilia, perché il problema sarà che non ci sarà il pubblico. Se ci sarà, sarà con una fetta davvero risicata di presenze. Le date possibili sono... Sei libera il 13
il
gennaio?
Il 13 o il 20 gennaio.
Quale preferisci? A chi diamo la fascia del capitano quel giorno? No, che data preferisci?
Il 20. Il 20.
Perché il 20?
Così. Più lontano dalle feste,
se ci azzecca.
Hai digerito.
Perché il 20?
Ma cosa...
Ah, mamma mia. No, io pensavo facessi ragionamenti più contorti legati allo studio effettuato dalla nostra Chiara Papanicolaou. 13 o 20 gennaio, da decidere ancora la data. Certo, Reggio Emilia, perché tanto non si può, cioè, giocare a Roma, meglio di no, per aprire tutto quello spazio e non avere il pubblico. Anche no, Reggio Emilia si è resa disponibile. Il Sassuolo si adopererebbe per mettere nelle migliori condizioni le squadre Juve e Napoli, appunto, e speriamo che in quella circostanza si possa parlare di partita di calcio di 90 minuti di Supercoppa e che vinca la migliore.
Abbiamo al telefono il nostro prossimo ospite, ci raggiunge Roberto Grossi, direttore di Juve Toro, dopo
finalmente.
Quanto tempo. Direttore,
qui, ciao ragazzi.
Tra una
ciao,
nazionale,
Chiara, ciao,
un amichevole, cioè io so che tu ami le amichevoli, però basta, no? Cioè, campionato è campionato. No, perché? Non dire, non rispondere per l'ospite. Roberto, un giudizio
eccomi
su
qui.
Queste tante partite, troppe partite? Ti annoiano?
No, guarda, devo dirti la verità, la nazionale l'ho seguita con molto interesse.
Ecco.
Era tanto tempo che insomma, non si ci faceva divertire così, no? La nazionale azzurra. Ma non solo per quanto riguarda il risultato ovviamente, ma anche per il tipo di gioco, per la mentalità che sa esprimere, insomma sono partite che vedi sempre volentieri, e ti ripeto, nel passato non è stato sempre così, anzi forse quasi mai, e lì sì che erano partite noiose, soprattutto le amichevoli. Invece
ma non è che è servito dare la nazionale avventura, uscire dall'europeo per poter ritrovare un po' questa verve, questo entusiasmo? Adesso sto un po' scherzando, ma sì. Non è che quando tocchi il fondo poi necessariamente, no, un po' rivedi la luce, poi ne vedi di più, sì. Però la prova del 9 saranno gli europei. Io dico sempre, no, buona qualità, buon gioco. Giocheremo così? Concederanno questi spazi all'Italia anche agli europei? Abbiamo possibilità di fare qualcosa di importante?
Ma guarda Antonio, è ovvio che più si sale di livello, più le cose si fanno difficili, quindi come giustamente hai detto tu, l'europeo già sarà un banco di prova ancora più difficile, però credo che la mentalità della squadra rimanga sempre questa, perché questo è ciò che vuole Mancini e il suo staff, poi non c'è solo Mancini, ma grande merito va anche ai suoi collaboratori, che è gente che insomma che di calcio ne è masticato ad altissimi livelli, uno fra tutti i Vialli, ma non è l'unico, c'è Sandreani, c'è Salsono. Secondo me è stata fatta veramente una grande scelta con questo staff, che ha saputo appunto riportare quell'entusiasmo che ovviamente mancava dopo la disfatta della mancata qualificazione al mondiale, ma sta facendo veramente grandi cose. Poi è vero, fino ad ora non sono stati insomma paletti insormontabili, però veramente complimenti, perché insomma ha riportato anche un po' di entusiasmo tra i tifosi, no? Della nazionale azzurra. E poi in questo momento insomma ci vuole un po' di entusiasmo tra
forse anche
le persone,
anche
tra i
questo sta incidendo, no? Roberto Grossi, direttore di Juve Toro, sta incidendo, cioè il fatto di voler seguire con un po' di serenità in più quella che manca magari nel corso della giornata, un evento sportivo, musicale, anche perché so che Chiara è esperta di X12 Factor, no? Ormai l'abbiamo ribattezzato così.
Sì.
Perché lei pensava fosse un programma di calcio, perché oramai non può farne a meno.
E sì, io se vedo una X,
lei se vede una,
io vedo una X, penso alla schedina, e invece ho acceso X Factor, parleranno di pareggi calcistici, e invece mi sono ritrovata davanti ad un programma musicale.
Noi abbiamo già depositato il logo, il marchio, il format,
ecco.
Cioè, noi viviamo sul
come
nostro...
l'hanno detto allora.
Esatto, noi abbiamo già depositato. Senti, volevamo con te analizzare, fare un salto anche sul campionato. Si riparte con l'ottava giornata, si è parlato tanto, il turno complicato è sempre dopo le pause delle nazionali. Guarda noi come interagiamo con te, che sei Roberto Grossi, direttore di Juve.
Sì, leggiamo insieme la schedina e per avere anche da te un parere, una piccola considerazione su quella che potrebbe essere ogni singola partita di questa giornata, a partire da Crotone-Lazio.
Ti dico, caro Roberto, che il Crotone ha imbattuto in gare casalinghe contro la Lazio in Serie A. Oltre ai biancocelesti, solo tre squadre hanno giocato almeno due volte sul campo dei calabresi senza trovare il successo nel torneo. Chievo, Sassuolo e Sampdoria. Cosa mi dici di Crotone-Lazio? Cosa mi aggiungi di succoso?
Beh, ti aggiungo che la Juventus, la prima cosa che mi viene in mente, ha pareggiato Crotone. Quindi non è che sia proprio un campo di più facili. Poi Crotone l'ho visto giocare qua a Torino contro il Toro. Ed è una squadra che gioca molto molto bene, a memoria, meccanismi quasi
certo,
perfetti. Certo la qualità dei giocatori non è al massimo, però è una squadra da non sottovalutare assolutamente.
E poi Spezia-Atalanta.
Sono 12 precedenti in Serie B tra Spezia e Atalanta, il più recente nell'aprile 1939. Pensa, il più recente. I Liguri hanno ottenuto appena un successo nel periodo a fronte di 6 pareggi e 5 sconfitte. Quindi in Serie A la prima volta.
Penso che l'Atalanta, se non avrà troppo la testa alla Champions League, vincerà questa gara.
E poi Juventus-Cagliari, 20:45.
La Juventus disputerà il match dell'ottava giornata iniziando il turno fuori dalle prime due posizioni della classifica per la prima volta dalla stagione 2015-2016, quando si trovava addirittura al 12° posto. Poi ricordo a tutti che la Juve vinse anche in quella circostanza. Roberto Grossi.
Guarda Antonio, le ultimissime notizie che credo voi abbiate già dato, no? Parlano di due assenti illustri, no? Per il Cagliari,
sì,
proprio dell'ultima
pesanti.
Ora. Che sono Godin e Nandez, sono due giocatori fondamentali per la formazione sarda, e quindi diciamo che questo agevola un po' il compito di Pirlo e dei suoi uomini, però è sempre una gara, come hai detto tu all'inizio Antonio, quando si torna dalla nazionale bisogna vedere come stanno i calciatori fisicamente, mentalmente, sono carichi, scarichi. Quindi è sempre un'incognita, però è ovvio che la Juve è strafavorita.
Roberto, ricordiamo che anche noi dobbiamo monitorare le condizioni di Bentancur, perché del gruppo uruguagio c'è anche Bentancur, e ricordiamo, due assenze le conoscevamo già, sono quelle di Bonucci e Chiellini.
E poi Fiorentina-Benevento.
La Fiorentina ha vinto entrambi i precedenti in Serie A contro il Benevento con un punteggio complessivo di 4-0.
Sì. Beh, se la Fiorentina non vince questa partita penso che il signor commisso si arrabbi molto.
Anche perché l'esordio, no? È la prima di Prandelli.
È la prima di Prandelli, tra l'altro, che vorrà partire bene. Quindi credo che sia uno fisso qui.
Sampdoria-Bologna.
Eccola qui, la sto trovando. Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Sampdoria. Solo una volta nella sua storia ha ottenuto una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria. 4 tra il 1961 e il 1963. Sampdoria-Bologna, chi ti convince? Tra l'altro oggi mister Mihajlovic presenta il suo libro sulla sua esperienza di vita, e naturalmente abbiamo sempre fatto il tifo per il Mihajlovic allenatore uomo.
Guarda, il Bologna, Antonio, è una formazione veramente imprevedibile, che gioca un calcio veramente molto rischioso e può andare bene o può andare male, insomma Mihajlovic è fatto così da allenatore. La Sampdoria sta disputando un buon campionato, aveva iniziato malissimo, ricorderai quella gara contro la Juve, in cui la prima di campionato, in cui Ranieri si arrabbiò moltissimo, poi da lì in poi piano piano la Doria ha trovato la sua quadra. Una partita da tripla, anche se penso che la Sampdoria comunque ha qualcosa in più.
Roma-Parma.
La Roma è la squadra che ha vinto più partite contro il Parma, 32 su 52. In particolare i giallorossi hanno ottenuto 9 successi nelle 12 sfide più recenti in campionato contro i Ducali.
Strafavorita, e poi sai, il presidente ha messo questo nuovo manager, no, all'interno della società, vorranno anche qui, come con Prandelli, partire alla grande. Tutto può accadere, ripeto, quando si torna dal break delle nazionali è un'incognita, ma la Roma non può fallire questi tre punti.
Verona-Sassuolo.
Dopo aver vinto 3 delle prime 4 gare di Serie A contro il Sassuolo, l'Hellas Verona ha ottenuto appena un successo nelle successive 6 contro i neroverdi. Ti sta impressionando il Verona che ha la miglior difesa?
Guarda Antonio, sia Verona che Sassuolo giocano veramente un bel calcio. Sassuolo è sulla bocca di tutti, ma anche il Verona, l'abbiamo visto giocare qua a Torino contro la Juve e fece una grandissima partita. Quindi veramente una sfida da vedere assolutamente per gli appassionati di calcio, e non so, forse un pareggio alla fine potrebbe accontentare entrambe.
Inter-Torino.
L'Inter ha vinto gli ultimi due confronti contro il Torino e potrebbe registrare almeno 3 successi di fila contro il Granata nella competizione per la prima volta dal settembre del 2008. Come sta il Toro? Perché c'è sempre qualche amico che su Bon Channel ci segue del Toro per ricordarci le nostre defezioni, i nostri insuccessi, le nostre finali di Champions. Allora vorrei rispondere agli amici del Toro, quelli simpatici, sono tanti e ne conosco tanti anch'io.
Sì. No, il Toro l'ho visto giocare l'ultima partita proprio qui all'Olimpico contro il Crotone, te lo dicevo prima per il Crotone, no? Il Crotone fece una grande partita. Il Toro gioca una gara molto 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 difensiva, perché è ovvio che in questo momento Giampaolo ha ancora dei grandi problemi, no? Il Toro è reduce della scorsa stagione in cui pur salvandosi però ha perso tanta autostima, tanta convinzione, poi Giampaolo ha rivoluzionato il modo di giocare, è un po' come la Juve di Pirro, no? È un po' ancora un cantiere il Torino. Detto questo, sai, a Milano contro l'Inter comunque Granata ha una tradizione recente abbastanza, quantomeno non sfavorevole, ecco, quindi non darei per sconfitto a priori il Toro. Vediamo, ovvio che l'Inter è favorita, però vediamo, insomma 1x, dai.
Velocemente le ultime due, Udinese-Genoa.
Quella in corso è per l'Udinese la peggior partenza dopo le prime 7 gare stagionali in Serie A, nell'era dei 3 punti. Cosa ne pensi?
Guarda, una partita, l'Udinese ma anche il Genoa hanno entrambe molto molto bisogno di punti. Alla fine magari potrebbe uscire fuori una partita bruttina e anche qui magari un pareggio potrebbe accontentare entrambe.
E poi per concludere, Napoli-Milan,
che si giocherà alle 20:45 il 22. Il Napoli è imbattuto da 11 gare contro il Milan, l'ultima squadra che è rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite nel massimo campionato è stato il Napoli stesso tra il 74 e il 79. Che partita sarà? La tripla secca?
Beh, sicuramente la tripla, Antonio, ovviamente il Milan
anche qui assenza,
vorrà mantenere insomma la vetta, se possibile allungare, però il Napoli insomma è in fiducia, veramente una gara da tripla. Il Napoli è senza l'attaccante, il nigeriano Osimhen, però giocherà probabilmente Mertens al centro dell'attacco. Beh, anche qui una partita un po' come Verona-Sassuolo, una partita che veramente mi vedrò sicuramente.
Grazie a Roberto Grossi, direttore di Juve Toro, per essere stato con noi. A prestissimo.
A prestissimo,
grazie
quando
voi,
la Juve gioca in casa, come sempre.
Ciao,
grazie Roberto, grazie direttore.
E voi intanto continuate a scriverci. Io la fascia la darei a CR7, anche se adoro Gigi, ma la darei comunque a Cristiano. Ce lo scrive Daniele D'Alleghe. Tanti messaggi che leggeremo insieme tra qualche minuto dopo le news. A chi dareste la fascia di capitano domani, visto che non ci saranno né Chiellini né Buffon? 340-5425-3224.
Non mi mettere ansia nei tifosi.
Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14:06, buon pomeriggio, ben ritrovati. Cose di calcio, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. A chi dareste la fascia di capitano domani? A qualcuno bisognerà pur darla, visto che ci sono due importanti defezioni, Bonucci e Chiellini. No, perché un attimo qua che io mi confonda. Allora, dicevamo che le ipotesi sono due potenziali, o Cristiano Ronaldo o Gigi Buffon, che dovrebbe giocare al posto di Szczęsny di ritorno dalla Polonia. Però mi piace molto la proposta di Angelo, che ci scrive: io la fascia la darei a Cuadrado, se la merita per i numeri, la duttilità, oltre che per l'impegno costante. Perché non Cuadrado?
Perché è tornato molto arrabbiato.
Vabbè, chi se ne importa, ha giocato con la Colombia, è andata
la
come Columbia?
Columbia
come è andata, andata male la Colombia? Ah, è vero, ce lo diceva Malumpa, sì. Zincatu che batte la fiacca. Vabbè, chi se ne impippa, Cuadrado, Juan, è andata
rispetto,
male
però, Juan.
Con la Colombia, cioè, prossime qualificazioni
con la Colombia?
Andrà meglio.
Con la Colombia?
Con la Colombia. Con la Colombia guardando... e l'università. C'è anche l'università, la Colombia.
Sì.
La Colombia. È andata male. Vabbè, voltiamo pagina e beccati sta fascia di capitano. Perché no? Perché no? La fascia di capitano Cuadrado.
No, perché se c'è Ronaldo, se c'è Buffon, non la dai a Cuadrado. Però potrebbe essere tutto. Lo decidono i giocatori nello spogliatoio. Vado a vedere.
Senti chi ci scrive. Allora, ci scrive qualcuno da Madison, Esat. Che nome è strano. Ma hai digitato bene? Fascia da capitano domani a Dybala. Ma va.
Quindi lo fa giocare.
Dici. Quando è stato però? Nell'ultimo anno di Allegri che a un certo punto ha indossato la fascia di capitano,
sì, no,
mi sembra.
Sì, sì. Però
una
domani...
delle ultime partite.
Una bella riflessione. Curioso. Infatti noi siamo qui anche un po' per incuriosire, per cercare di capire, no? Chi ci avrebbe mai pensato a questo tema? Noi in esclusiva su Radio Chiara International Beat, giusto?
Poi,
Cerca un po' di cose
da capitano
di
Buffon. No, Ci sono anche le cose di Chiara. Guarda il mio pusher che arriva. Giorgina, settimana scorsa distribuiva nella sua Madrid centinaia di doni per un'associazione no profit in difesa di bambini orfani con varie problematiche, mentre Anneke diventa testimonial e volto ufficiale di una campagna internazionale contro ogni discriminazione e violenza sulle donne. Ed è lì, ed è di pochi minuti fa il suo post su Instagram del suo compagno Delict, che si schiera con Anneke e la Lega Serie A con un bel segno rosso, simbolo di lotta alla violenza. Che dire, le nostre WAGS sono diverse dalle altre. Queste sono anche due cose di Chiara, di due iniziative comunque serie, che il mio pusher comunque mi distribuisce anche notizie.
Ho notato che ci manda le notizie, quando i giocatori si stanno allenando. Quindi lui va appositamente sotto la casa dei giocatori, li vede uscire.
Uno stalker.
Quindi, esatto, tipo uno stalker.
Vede cosa fanno Giorgina, Anneke e compagnia. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
No, ci arriva anche un'informazione di geografia, se vuoi.
Madison. Sì, no, ho capito. Allora, ci hanno scritto da Madison, non mi stupiva Madison, il mio dubbio era sul nome che c'è scritto ESAT, quindi mi chiedevo se fosse, non Madison, lo so,
ho capito.
Dove si trova, non avevo dubbi su Madison.
No, perché noi abbiamo la nostra enciclopedia vivente, è appena tornato Yves dalla Colombia, anche lui.
Avevo dei dubbi sul nome dell'ascoltatore. Poi abbiamo delle note audio da ascoltare. Che confusione!
Pensavo fosse una canzone.
Sai, non lo so se veramente questa sarà la volta che Pirlo darà un riposo per Quadrado. Forse è il momento giusto di vedere.
Io che lo facevo capitano, Chiesa, figurati.
O magari Pirlo metterà McKennie lì nella fascia destra come un finto esterno, perché permette anche una solidità al centrocampo, per mettere Kulusevski al lato sinistro, avendo probabilmente Rabiot e Arthur al centrocampo. Penso che Frabotta giocherà, perché si è allenato tutta la settimana, era lì, presente, gode di fiducia dell'allenatore, probabilmente Danilo, Demiral e De Ligt saranno lì al centro della difesa, con Danilo facendo il lavoro di terzino destro in fase difensiva.
Vabbè, intanto grazie per tutti questi commenti e per queste notizie. Pirlo ha preso punti, secondo me è giusto aspettarlo, dai, poi giudicheremo. Allenamento del pomeriggio per la Juventus, sarà in campo per preparare la gara appunto di domani. Andrea Pirlo per la gara ritroverà De Ligt, il numero 4 juventino giocherà insieme a Danilo e Demiral per la Juve a 3D o D al cubo o la DDD. Come ti piace di più? Quale etichetta
confezionale? 3D?
3D ti piace, ho capito. 3D.
No, perché a me il 3D mi fa venire mal di testa. Una volta sono andata al cinema a vedere 4K. Avatar in 3D e sono uscita che sono stata male una settimana.
Un po' i sintomi si vedono ancora oggi. Quanti anni sono passati da quel film?
10.
DDD.
Ma no, una decina. Ma chi è che ha detto Quadrado come capitano? Sì, vabbè. Ma il caffè perché lo correggete con la grappa a quest'ora? Vabbè. Allora,
chi è che l'ha detto?
L'ascoltatore.
Lei detto.
Io l'ho detto. Intanto l'ha detto Angelo.
Anche tu l'hai
detto.
Il
nostro ascoltatore proponeva. No. E anche io. Ma io sono libero dalla fascia di capitano. Perché non Quadrado? È bravo, si sacrifica. Corre, gioca la Juve da tanti anni. Ma sai chi la do? A Pinsoglio. Va bene?
Oh, deve giocare in campo. Senti, posso chiedervi due caffè corretti? Corretti, non so come si dice, lunghi, corti.
Vabbè, sta tu. Offendono. Ma
cos'è la mossa? La mosca nella grappa, il chicco di Craffè.
Dileggiano. Ragazzi, poche chiacchiere. Il capitano, nel caso giocasse Buffon, sarà lui, altrimenti sarà Alexandro. Quello con più presenze. Alexandro.
Adesso
sì.
Diamo la bistecca con la mazza caffè.
Frabotta.
No, dai. No, intanto siamo seri. Non ci permetteremo mai. Puoi far finta di non ridere almeno. Rispetto per tutti, ci mancherebbe. Ci stiamo scherzando. Non penso Alexandro. Intanto da capire se giocherà, se potrà partire dal primo minuto. Per De Ligt magari è più certo il passo, perché c'è necessità assoluta. E non penso che la fascia, anche giocasse, potrà essere presa da
Frabotta.
Stiamo finendo malissimo la puntata. Lui è il nostro regista, come vedete, no? Chiaramente pur di apparire in questa radio,
grazie,
guardate.
No, puoi venire più... però,
mascherina, bravo, bravo il nostro, bravissimo.
Regista.
Bravissimo. Visto che, visto che c'è anche Babbo Natale fra un po', se lo vedi entrare, porta qualche regalo più avanti, più interessante, invece che dei
bicchieri vuoti.
Completamente vuoti. Come ti permetti? Un po' di rispetto.
Senti,
sì,
Befana sono
la Befana
io.
Sta arrivando, anzi è seduta oggi. Va bene, torniamo a noi. Stavo approfondendo e vedendo che stanno rilanciando un po' tutti i quotidiani il discorso del Cagliari, ovvero dell'assenza, oltre all'ex Inter a Torino non ci sarà il centrocampista, ovvero Godin e Nandez. Godin positivo, Nandez negativo, ma anche lui precauzionalmente messo in isolamento da parte della società cagliaritana.
E ancora i vostri... Mi piace questa cosa, il gioco della fascia da capitano per
domani.
La
vedi
fascia...
come sono creativo?
Sì.
Io sai dove ti metterei la fascia? Sul rossetto, qui, bella stretta.
La fascia da capitano la darei a Morata. Juventino vero, propone Andrea, dai.
Però se la dai a Morata, poi dai, che CR7 glielo va a dire.
Dai.
No,
scusa,
dai, è arrivato l'altro ieri, dai.
Poi,
smonta tutti i casi, cioè anche fosse, anche dicessero Buffon, smontalo.
Per
dai, mi piace questo gioco.
Per abnegazione, Cuadrado. Se gioca per anzianità Alessandro e Dybala, Buffon mai più capitano, ci scrive Carlo da Santo. Perché povero Buffon mai
perché
più
è andato
capitano?
Via? Non capisco. Forse perché è andato al Paris Saint-Germain, quindi dici no, quindi niente fascia. Smonta questa teoria, dai. Digli che ha torto.
Hai torto.
Ah, bene,
basta.
Convincente, mamma mia.
Niente, le stavo cercando... Non importa, il capitano, bastano i tre punti. Posso prenderla pure io la fascia al capitano, certo. Purché si vinca, ci scrive
questo ascoltatore. Vista la tua convinzione, ho capito una cosa. Dietro una brava conduttrice radiofonica c'è sempre un grande conduttore radiofonico che suggerisce...
Vogliamo mandare qualche... No, il nostro regista è impegnato a chiamare il prossimo ospite col quale si sta mettendo prontamente in collegamento. Voi continuate a scrivere al 340-5425-324 chi deve indossare la fascia da capitano domani. Ricordiamoci che Chiellini e Bonucci ai Sunnen, come si dice qui a Torino, non ci sono.
Senti, ma oggi è Black Friday.
Oggi è Black Friday, davvero?
Sì. No, sto vedendo che vendono tutta la squadra del Napoli. C'è uno sconto del 20%? No, ho capito male?
Qualcuno vuole comprare la squadra del Napoli al 20% di sconto. Diamo il benvenuto al nostro ospite. Andiamo in, vediamo se ha imparato in quale paese vive.
Portogallo.
Oh,
so tutte.
Alla centesima volta la ce l'ha fatta. Mattia Schillaci, ciao,
finalmente
benvenuto.
Un bomber.
Come state?
Bene, tu?
Tutto bene.
Mattia, come stiamo? Come è andato l'esame?
L'esame è quello,
allora,
lì.
Allora,
dici un po'.
Finalmente sono in pausa, ho finito la sessione di esami. Riprenderò verso il 3 dicembre.
Quindi si torna a Palermo adesso,
No. No, ancora è presto.
Fa freddo a Palermo, meglio andare...
fa freddo
qui in Portogallo fa più freddo.
Cosa dici?
Ho capito. No, sai che questo momento è sponsorizzato Totò Schillaci e papà vuole sapere quando torni, che deve preparare la camera.
Lo so, mi aspetta.
Anche noi vi aspettiamo, poi faremo
l'altro giorno.
Sì, cosa ha detto? Come sta il bomber mondiale?
Niente, diciamo che è un periodo un pochettino brutto visto questa situazione che c'è, sì. Però dico, andiamo avanti tutti.
Ferma anche la squadra, giusto? Sì, non si può giocare, non
sì,
si può allenare.
Sì, i campi sono fermi, no, come sai è tutto bloccato per ora.
Senti, ma ti sei inventato qualcosa come fanno le squadre dilettantistiche via social per stare vicino a questi ragazzi? Dai, anche un sorriso, una parola.
Ci stiamo lavorando, tra l'altro poi saremo in gruppo e ti prometto che inizio anno nuovo avrai delle belle novità.
Ah, bene. Se serve, lo sai, noi siamo la vostra radio di riferimento per darvi una mano, per promuovere, quindi quando vorrai noi interveniamo e diciamo che questa è un'iniziativa che nessun ragazzino palermitano e in generale nessun ragazzino si deve assolutamente perdere, quindi deve tendere la mano al tuo aiuto anche in questa idea che hai avuto con il bomber Totò Schillaci. Senti, parliamo di Juve, cosa dicono i giornali lì in Portogallo di Ronaldo, sai che noi non li leggiamo, della Juve, cosa dicono?
Un poco scontenti per l'ultima partita dove non ha fatto centro, insomma, perché sai che da Ronaldo si aspetta sempre che faccia gol. Però vedo che c'è un'attenzione specifica verso la Juve, soprattutto qui a Porto i locali trasmettono sempre e solamente la Juve come squadra italiana, e quindi niente, meno male che sono qui, almeno qui posso seguire sempre la Juve.
Cioè, di la verità, hai scelto quel posto solo perché parlavano di Juve, anche se no avresti preso un'altra facoltà.
Esattamente, perché so che c'è un po' di sangue juventino qua.
Senti, ma anche tu sei un fan sfegatato degli attaccanti, di Cristiano Ronaldo, cioè qual è il tuo concetto di squadra? A cosa ti lega di più il ricordo di una partita? Parliamo di una partita di quest'anno, degli ultimi anni.
Diciamo che non sono così tanto legato al concetto di attaccante come dicevi tu, perché sin da piccolino ho avuto sempre la passione di più per i centrocampisti, i giocatori che fanno girare la palla, che verticalizzano. Ho avuto sempre questa fissa, non so, forse perché sono nato nei tempi che vedevo giocare Zidane, quindi per me era come un idolo per me. E quindi ad oggi ho questa passione per il centrocampo, cioè, mi piace vedere giocatori che giocano bene al centrocampo e la squadra che ha un bel gioco. Diciamo che quest'anno noi stiamo facendo un po' di fatica, anche se posso dirti vedo un Rabiot rinato, e questo può farci solamente piacere.
Ecco, visto che te ne intendi di centrocampisti e ti ispiri al grande Zizou, ti posso chiedere, è vero, sta crescendo Rabiot, è vero, è dinamico McKennie, tutte verità, il centrocampo della Juve ti piace nel suo complesso? Cancelliamo i nomi, guardiamo il rendimento fino a questo momento o le prospettive? E visto che ne sai di calcio, mi puoi dire sicuramente la tua.
Prospettive, posso dire che questo ragazzo McKennie, comunque, per quello che sta facendo, non sta facendo male. È vero che non gioca proprio a centrocampo, cioè nel senso dietro, ma è più come trequartista, insomma. Anche perché lui predilige inserirsi, quindi serve qualcuno che faccia questo tipo di gioco. Quindi penso che per ora ci sia utile. Mi aspettavo di più da Bentancur, devo essere sincero. Che si dice sempre che sta crescendo, si è parlato tanto bene, però ancora lo vedo un po' spento, lo vedo ancora che gli manca quella scintilla, quel qualcosa in più che alla Juve purtroppo bisogna averlo.
Ecco, concretamente cosa? L'ultimo passaggio, il dribbling?
Ma io penso che sia pure a livello di caratteriale, cioè nel senso proprio lo vedo spento quando entra. Lui ci ha dimostrato che può fare la differenza anche a livello di grinta, carattere, è un uruguaiano, quindi abbiamo bisogno di quel suo lato, di questo giocatore, cioè il carattere, la forza pure mentale, lo vedo un po' debole, questa è la mia impressione. Poi attenzione, le qualità sono discutibili a Bentancur, perché comunque è un ottimo giocatore.
Parlando di campionato, il Milan primo in classifica, te lo aspettavi? È un Milan che sta sfruttando le false partenze, le mezze false partenze delle grandi concorrenti per la conquista dello scudetto? O può dire anche la sua, tra le primissime?
Io penso che il Milan abbia una bella squadra e che, come dici tu, ha sfruttato un pochettino, diciamo, questa onda che c'è stata negativa per quanto riguarda le grandi squadre, non solo nel campionato italiano, tra l'altro. Penso che possa lottare quest'anno per un posto in Champions, però per me è ancora presto per dire che possa volere il campionato, possa volere la vittoria del campionato, nel senso anche loro stessi sanno che comunque a livello anche di organico manca ancora qualcosa in questa squadra. Sicuramente stanno lavorando bene e hanno creato delle basi per in futuro essere un'ottima squadra, Antonio.
Mattia, noi abbiamo indetto un sondaggio quest'oggi con i nostri ascoltatori che stanno continuando a scrivere, a rispondere al 340-5425-324.
Tranquillo, giriamo una domanda semplice.
La domanda molto semplice anche a te. A chi daresti la fascia di capitano domani, visto che non ci sono né Chiellini né Bonucci?
E che in porta dovrebbe giocare, ti dico, quasi per certo Buffon.
Ovviamente la darei a Buffon, se dovesse essere
in campo.
Titolare
in campo.
Non ci
se
fosse?
Non dovesse essere...
Quali criteri segui tu nell'assegnazione della... Cioè, hai respirato anche gli spogliatoi, Totò ti avrà, papà Totò, Schillaci ti avrà raccontato
per me
un
non
po'.
Ci sono dubbi, al mio modo di vedere è di Ronaldo, se non c'è Buffon, ma a livello proprio di carisma, di per chi è, cioè nel senso la darei a lui, ma anche io stesso da giocatore, cioè nel senso se giocassi in questa Juve anche da più tempo di Ronaldo comunque la cederei lo stesso a Cristiano.
Ecco, allora ti chiedo, nel caso di Buffon, conoscendolo come personaggio, tra l'altro ieri ha festeggiato i 25 anni, non d'età, ma di carriera. Cioè, così.
Okay.
Tu 25 anni,
vabbè,
25
io
anni...
sono più giovane, 25 anni fa ne avevo...
Lavoravi già in radio?
Non ero neanche nata,
Raiolina.
Totalmente giovane.
Tu lavoravi a Raiolina, piccola radio. No,
piccola radio.
Ma fossi in Buffon, quella fascia, visto che poi si decide nello spogliatoio, lo decide il mister, dice mettetevi anche d'accordo, cioè basta comunicarlo all'arbitro. Potrebbe essere che Buffon dica, ragazzi, datelo al mostro lì, quello che deve, oggi contro il Cagliari deve metterla dentro. Possono esserci questi rapporti?
È possibile, sì, anche perché credo che Gigi sia una persona disponibile al massimo, quindi non credo che si creino questi problemi, assolutamente.
Senti, ma se Totò Schillaci non avesse giocato alla Juventus, tu saresti juventino?
Sì.
Ah, bella risposta. Come mai?
Per forza.
Come mai?
Si cresce, cioè si nasce così. Tu lo
cioè, a prescindere
proprio
dalla squadra nella quale gioca il proprio babbo, uno, cioè, juventino nasce.
Sì. Quante persone ci sono dove il proprio padre non è che gioca, anche magari
sì,
la famiglia di un'altra squadra e poi magari il ragazzo ti fa Juve. Sono, diciamo che secondo me da piccolino l'impronta che ti dà è il tipo di giocatori che tu hai a disposizione. Cioè, ti ripeto, quando ero piccolo io avevo dei giocatori che giocavano, c'erano dei giocatori che giocavano nella Juve che non potevi non ammirarli e non potevi non innamorarti di questa squadra e di questi colori.
Ci fai una promessa che quando rientrerai a Palermo, a casa, ci recuperi una tua foto da piccolino, se vuoi la camuffiamo, cioè non diciamo che sei,
sei Mattia Schillaci. Va bene, te lo prometto.
Una foto che ne so, con la maglia... Qual è la foto a cui sei più legato di quando eri ragazzino, legato al mondo del calcio, di papà quando giocava?
Ho una bella maglia di papà quando... Cioè, una bella foto di me quando ero piccolino. E papà giocava in Giappone. Ho questa foto dove io ero piccolino con il caschetto alla Nino D'Angelo e papà, e papà era messo accanto a me nel campo di calcio. Poi appena scendo a Palermo te la faccio avere.
Perfetto, ma sei stato Antonio. Anche in Giappone con lui in quel periodo lì poi?
No. Ricordo solamente che papà mi portava le ciupa ciupa che giravano.
io avrei
c'era
voluto
un aggeggino giapponese dove tu mettevi dentro, diciamo, la lecca ciupa ciupa, sì? Con il bastoncino dentro, schiacciavi il bottone e lei girava da sola.
No, grande. E questo te l'ha portato papà dal Giappone.
Sì.
Grande. Io, guarda, potessi tornare indietro, chiederei a Totò di portarmi con lui un giorno in Giappone e vederlo in giro a chiedere indicazioni per trovare un posto piuttosto che un altro, perché ho passato, te lo ricordo da tanti.
C'era da divertirsi,
in giapponese. So solo che io e lui siamo rimasti con Torricelli fermi in autostrada una notte e ti dico, nel dramma totale dell'attesa del carro attrezzi, no? Di quella nottata lì, lui che si è messo a cantare Notti Magiche, ma con altri termini. Ok? E quindi ho capito, già lo sapevo, quanto fosse simpatico. Il grande mitico Totò. E noi abbiamo Mattia
Schillaci.
Mattia.
Ti salutiamo, grazie.
Ragazzi.
A prestissimo.
Un abbraccio.
Ti aspettiamo, fatti sentire, ricordati sempre, prima delle partite in casa della Juventus, qui su Radio Bianconera, chi c'è? Mattia Schillaci. Ciao
Mattia, ciao, grazie mille.
Un abbraccio, adesso... forza Juve sempre.
Ah, sicuramente.
Che adesso riposerà per qualche giorno.
Capito,
dopo
tu non me l'hai mai regalato il portaciupa ciupa giapponese.
Domani te lo porto se vuoi. 340-5425-324. A chi dareste la fascia di capitano domani? A chi la darete? Allora, Buffon, se c'è Buffon, mi sembra siamo quasi... No, no, altro che unanimità, non è vero. C'è qualcuno che addirittura ha detto a Buffon mai più.
Mai più perché è andato al Paris Saint-Germain. Quindi qualcuno, chi va via non se la merita.
Qualcuno dice Ronaldo. Al Real Madrid era lui il capitano.
Sì, no, no, non esisteva, non esisteva, no. Ramos... No, dipendeva, c'è stato il momento. Poi, ripeto, però interessante questo discorso, anche perché poi ci sono i centrocampisti, gli ultimi arrivati. Io escluderei gli ultimi arrivati, a dire il vero. Cioè, non me la vedo su McKennie, no? La fascia da capitano. Non la vedo a Chiesa, non la vedo sui giovani.
Chiesa è arrivato, è giovane, ma
vabbè,
è
se nessuno lo vuole, a volte ho fatto anch'io
Fagioli.
Il capitano.
Nicola Fagioli.
Frabotta, no? Al massimo Frabotta. Non gioca la gente, dai.
Allora, sarà interessante capire anche nel corso di questa giornata, massimo della giornata di domani, che cosa deciderà la Juventus per quel che riguarda Rodrigo Bentancur, perché sono 15 i contagiati da Covid nella nazionale uruguayana tra calciatori e staff, quindi un numero importante. Per quel che riguarda Nandez, il Cagliari ha già comunicato che non giocherà in via precauzionale, nonostante sia risultato negativo al tampone, ma è verosimile che considerino un ragionevole tempo di incubazione, per cui magari no, ma potrebbe magari averlo in incubazione, quindi manifestarlo tra qualche giorno. Allora, onde scendere in campo con il virus in incubazione, con il rischio di contagiare i suoi compagni e gli avversari, lo tengono in isolamento. Bisognerà capire appunto la Juventus come si muoverà riguardo a Rodrigo Bentancur, che sarà sicuramente sottoposto a tampone come tutti gli altri suoi compagni, quindi intanto capire l'esito, se positivo, negativo eventualmente, e poi che cosa stabiliranno su Rodrigo Bentancur. Salutiamo il pubblico che ci segue su Bom Channel, vi diamo appuntamento lunedì alle 13 con Cosa
hanno
di Calcio.
Già salutato loro.
Proseguiamo su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, tra qualche minuto.
E a chi si ferma regaleremo, cioè faremo regalare da Ibrahimovic la PlayStation 5.
Mi son persa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14.35, ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio, venerdì, poi vi libererete di noi per più di 48 ore, domani... Ci sarà tutta
meno.
La Juve che vuoi e...
già, perché
domani sera te ti sentono in collegamento.
Stadium! Ah. Juventus-Cagliari!
Ma lasciali 20:45. Stare, sti poveri ascoltatori.
Let's goal! Uno ogni 15 minuti.
È vero, domani speriamo. Colpo di tacco alle 20 con Giulia Borletto. No, con Giancarla Tenivella.
C'erano due risposte da dare.
Senti, adesso che posso conoscere... È proprio il palinsesto così. No,
non è che puoi conoscere
minuto,
le tue colleghe e sapere...
A menadito.
E sapere che domani è una...
Sono belle e brave.
E Luca Cavallero c'è anche domani sera. Cioè, lui senza
Cavallero.
Calcio... Lui ha aperto il frigo, è vuoto. Ha detto, ma vado a Radio Bianconera, probabilmente... Mangio Juve.
Che Giancarlo e Giulia sono belle, brave e bionde tutte e due. Quindi sai un attimo che...
Come mai non l'ho presa una delle due io? Ho preso la Mora.
Non lo so. Quindi colpo di tacco domani a partire dalle 20 con Giulia Borletto, Luca Cavallero e tantissimi ospiti, tra cui anche Antonio Paolino,
no,
che sarà allo stadio a seguire la partita.
Possiamo dare aggiornamenti su Inter-Toro? Perché è arrivato il nostro amico del Toro, il signore della stanza a fianco.
Hai dato uno tu?
Io ho dato uno perché secondo me...
Vittoria schiacciante dell'Inter.
No, sono scaramantico, sentiamo. Lo dico per lui.
Sì, certo.
Sono scaramantico. Secondo me il Toro, stimolato dal fatto che i grandi scommettitori puntino tutto sull'uno, no? Entrerà in campo carico, grazie al suo allenatore, Giampaolo. Giampaolo, vai Giampaolo. No? No, non c'è. E allora,
perché
è uno.
Perché non c'è Giampaolo?
Perché c'ha il Covid, anche lui.
Ah.
E allora no, allora ho fatto bene a dare uno.
Cioè,
allora fatto bene
va Mauro,
uno.
Qui della redazione, lui, va il
Paolo.
Tifoso.
Va Paolo.
In carne e ossa.
Salutiamolo, il nostro maghetto Harry Potter, il tecnologico qui di Radio Bianconera, di Sport Review.
Senti, stavamo dicendo qualcosa. Ah, volevo dirti. Hai visto cosa ha detto Bergomi? Hai letto?
No, io ho visto cosa ha detto Rocco Siffredi. C'entra qualcosa?
No, avranno detto secondo me non... No, comunque, prego. È tifoso di qualche squadra, Rocco?
Rocco simpatizza.
Ma lui simpatizza per
tutte le squadre.
Evidente, mica altro.
Devo provare. Sai che ho il numero di Rocco Siffredi?
Ma vabbè. Guarda, quando poi sono assente, se c'è qualche giorno in cui non mi presento in trasmissione, lo puoi chiamare.
Posso dare il numero di Rocco Siffredi in diretta?
Sì, certo.
No, guarda che simpatizza Juve.
Bergo mi ha detto che il gap con le, tra la Juve e le altre squadre si è molto 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 appiattito. Quindi sempre difficile sì, ma sarà un campionato molto più combattuto di quelli precedenti, in cui c'era questo grande divario tra la Juventus, sì, e il resto, e che lui comunque ci crede allo scudetto dell'Inter.
Usando il metro di Rocco Siffredi, la sua terminologia,
io ti sto parlando di
sti senza que...
non credi?
Sti
non credo. Ah,
ce l'abbiamo al telefono?
Non ancora.
No, non ancora. Chiediamo poi a Domenico fra un po'.
Perché trascendiamo in Rocco Siffredi?
No, beh, cioè, porta rispetto. A lui sta parlando e io riprendo. Sto leggendo dei siti sportivi, non è che guardo altri siti.
Cosa ha detto Rocco Siffredi? Dimmi. Non hai detto? Quindi?
Non lo
cioè,
dico.
Cioè, abbiamo detto tutto.
Vado
tranne che ha detto qualcosa di calcio? Ha detto qualcosa di calcio? Ok, se no passo.
Sì, ha detto
Siffredi,
qualcosa
cosa ha detto?
Ha parlato di Belen.
Che col calcio c'entra tantissimo.
Beh, c'entra. No, no, proprio di calcio no. Ha parlato di Belen, però l'ho trovato sul Corriere dello Sport, che vedo che è molto attento a certe notizie. Dzeko ancora positivo, salta il Parma. Lukaku e il curioso consiglio di Eriksen, c'è solo un modo per svoltare all'Inter. Juve, attenzione. Ronaldo assente in amichevole, risarcimento per i tifosi. Ti ricordi quando iniziammo con la Champions League estiva? E tutti aspettavano in Corea gridando Ronaldo,
scorso,
Ronaldo,
che lui non ha giocato.
Che lui non ha giocato, no?
Neanche 10 minuti per far contenti i coreani.
Un tribunale della Sud Corea ha condannato gli organizzatori a risarcire i 65.000 spettatori per l'assenza del portoghese nella partita tra i bianconeri e la selezione di Seoul, della K-League nel luglio 2019 a Seoul.
Però mi ricordo 65... che non stava bene.
No, così hanno detto, se deve risarcire.
Così hanno detto. Allora, se non ci credo, credo anche a Ivo Pulcino a sto punto, scusami.
Allora, quella dichiarazione venne fatta subito, no? Abbiamo capito tutti che lui quella partita era in panchina, se non stava bene stava in albergo, giusto? Molte altre volte non è partito per andare a Tartufi, giusto? Io penso che questo risarcimento, no? Se non parte, cioè non deve garantire la sua presenza nel campionato di Serie A, anzi se ne avvantaggiano gli avversari se Ronaldo non c'è, quindi non c'è reato. Ma in una competizione in cui la Juventus ha guadagnato dei soldi, ha sottoscritto dei contratti garantendo la presenza in campo di X giocatori, no, numericamente e dal punto di vista qualitativo come Cristiano Ronaldo, se interviene un tribunale, dà ragione, cioè dà contro agli organizzatori, un motivo ci sarà. Avrebbe potuto entrare 5 minuti, 10 minuti, quello che era, per giocare. Me lo ricordo perché scaturì immediatamente una polemica e c'era il disappunto. Anche perché ne esci male dal punto di vista dell'immagine. Cioè vai, giochi senza Ronaldo, che avrebbe potuto giocare, ti prendi i soldi e torni a casa. Sono cose che non ci piacciono, no? Cioè, fai il tuo, firma il contratto.
Ma chi è che risarcisce? Gli organizzatori, non la Juve.
Gli organizzatori che hanno incassato dei soldi dalle televisioni,
soldoni.
Eccetera. Esatto.
Soldoni. Volevo parlarti di
calcio. Guarda come salta la De Ligt. Hai visto come sta? Guarda come muove la spalla, ragazzi. Immagini tutti sulla spalla.
Ma veramente
di
non riesce ad alzarla oltre
veramente
la linea.
Hai notato?
Stiamo guardando delle immagini.
Questa immagine forse io non l'avrei messa nel montaggio.
De Ligt che si allena e cerca di fare...
Sembra a me quando...
Cioè... Roteare il braccio a 360 gradi, ma oltre i 90 non sale. Io non lo vedrei come un buon segno.
Esatto.
Meno male che gli servono più le gambe.
E quando muove il braccio diceva... Ai, che non è... Non salutava, cioè non era... Ai, ciao, come
ai,
stai?
Ai, tipo in tedesco.
In tedesco, no? No?
Ma come mai? Senti, ti
però
posso dare
coscia,
una...
Guarda che coscia.
Posso darti una notizia di calciomercato?
Tu puoi fare quello che vuoi.
Allora, lo sai che non viene Pogba? Cioè ormai...
Ah no, Pogba.
Tu al Bruco Mela puoi tirare giù la serranda, non ci salirei mai
lui
più.
Ma quando torna alle feste
sai
mi chiama, arriva? Ci facciamo un kebab insieme e via.
Tu lo sai chi arriva?
Chi arriva?
Arriva... arriva Camavinga.
Te l'ha suggerito il tuo amico direttore sportivo? Costa troppo anche lui.
Arriva in pole position Juve Real Madrid, su Camavinga.
Ti posso dire che arriverà Locatelli? E va via Bernardeschi già a gennaio?
Adesso, guarda con quale secumera lo dice.
Ma no, lo dico...
Come dice che non giocherà Szczęsny, ma giocherà Buffon. Cioè, chissà chi gliel'ha detto. Allora vale tutto.
Allora vale tutto. Vediamo domani, vediamo domani. No, intanto sono nomi che si fanno. No, torniamo seri. Perché questa trasmissione è un po' folle all'ora di pranzo, anche se non siamo più su Bon Channel. Restiamo un punto di riferimento importante per tutti coloro che ci stanno seguendo. E fra un po' avremo il grande ospite, quello che andrà a chiudere il ciclo delle ospitate della settimana a Radio Bianconera.
Non quindi... si inizia e non si finisce se non c'è lui.
Sì, si potrebbe
una
fare.
Settimana.
Ogni tanto si potrebbe fare a meno, ma diciamo come quando manchi tu, poi si sente subito l'assenza e devi tornare il più in fretta possibile. I nomi che si fanno sono quelli. La Juve sta cercando anche un centrocampista. Dipenderà dalle opportunità. Ricordiamo che sarà sempre un mercato creativo, no? Quindi anche i parametri zero, se ce ne fossero, non possono arrivare pretendendo chissà quanto, e ci sono un po' di parametri zero che cominciano a pullurare o si stanno mettendo in mostra qua e là grazie ai loro procuratori. Diciamo che tra i nomi che si fanno, quello più concreto è proprio di Locatelli, anche perché la Juventus potrebbe accettare un prestito diluito nel tempo, pagamenti eccetera eccetera, che è la formula magica per accontentare un po' tutti, ma anche poter offrire qualche giovane interessante dell'Under 23 e non solo al Sassuolo, che naturalmente è una piazza dove si può crescere, dove poter far crescere dei giocatori vincolandoli un po'. Vediamo come crescono, vediamo come maturano e poi prendiamo la decisione giusta affinché chi valorizza il giocatore, il Sassuolo nello specifico, possa guadagnarci e chi ne usufruisce delle prestazioni sportive possa, dopo un anno o due, averlo a condizioni già ben chiare, pattuite prima.
È arrivata l'ora del dolcino. È arrivato Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Poetessa.
Io avevo capito un'altra cosa, però va bene.
A me si ispirano.
Buongiorno, buongiorno direttore in esterna. Come sta Domenico?
Sto bene. Mi sono intrecciato su questo fatto che hai raccontato, i giocatori li mandano, poi maturano, poi tornano
sì.
indietro e tu poi ritornano di nuovo, poi i soldi li prende un po' uno, poi li prende un po' l'altro.
La cosa più importante ti infastidisce questa cosa? Ti infastidisce che il calcio è legato a queste trattative un po' così? Un giocatore resta, matura? Non potrebbe un giocatore maturare davvero nel club di appartenenza?
Ma a volte sì, a volte no, è difficile. Alcuni sono maturati nel club di appartenenza, dei grandissimi giocatori tipo Totti, tipo Del Piero, tipo anche altri, insomma, e altri invece grandissimi giocatori tipo Rossi, Paolo Rossi, sono dovuti andare un paio di anni a giocare fuori, poi sono stati venduti, poi ricomprati. Non c'è una regola fissa, c'è solo una capacità di individuare il talento in erba quando non è ancora sbocciato e sperare poi che tra i vari talenti individuati molti si realizzano, una parte si realizzano, ecco. Certamente la concorrenza in alcune squadre di provincia, concorrenza sia a livello di compagni di squadra, sia a livello anche di capacità di gestire gli stress, perché il gioco non devi dimostrare troppo, può facilitare la crescita del giocatore, sicuramente.
Individuato il talento, pensi che un giocatore possa anche perdersi lasciando la squadra madre, la squadra che lo ha lanciato? C'è il rischio?
C'è sempre stato, ci sarà. Non tutti riescono a tirare fuori le proprie qualità, le proprie capacità, possono può dipendere da diversi fattori, dalla concorrenza, dal momento, se sei in una grossa squadra ma è davanti ai giocatori che possono essere, diciamo, spodestati, lo puoi fare. E se invece magari trovi dei fenomeni diventa difficile poter prendere posto a quei fenomeni, se non sei a tua volta tu un fenomeno o hai qualcosa di utile per i compagni.
Quanto tempo si dovrebbero concedere, permettere? Cioè, mi è venuta in mente questa cosa, grazie alla tua riflessione, Domenico. Un giovane, 19enne, 20enne, si avvicina alla Serie A, è lì, ad un passo dal girone ad effetto, no? Di diventare un punto di riferimento importante. Dovrebbe essere felice di restare in un club al fianco di grandi campioni, Ronaldo, Del Piero, Platini, Rossi, per allenarsi con loro, o si deve intestardire, come spesso fanno, no, io devo giocare, è più importante giocare in una piazza magari diversa da questa, ma giocare. Dove rischiano di più? Aspettare o andando a giocare di più?
Il calcio è, diciamo, matematica al 70%, il 30% non lo puoi individuare, capito? Uno magari viene da una grossa squadra, da una buona squadra, e arriva una delle big, facciamo l'esempio di Bernardeschi, viene dalla Fiorentina in nazionale, è un giocatore che ha disputato degli ottimi campionati, ovviamente non può dire non vado alla Juventus perché non sono sicuro del posto, vai e te la giochi, però poi ci possono essere delle contingenze dove magari tu non puoi esprimere in appieno le tue capacità perché giochi magari non sempre con la medesima frequenza, e magari giochi anche in posizione o con dei compagni che non esaltano o addirittura magari ti creano qualche problema a livello di mettere in campo quelle tue capacità, perché il gioco del calcio è anche un gioco collegato, se non è che tu sei lì e dipendi anche da chi ti dà la palla e poi eventualmente da chi tu gliela devi dare, cioè sono diverse. Chiaro che ci sono delle eccezioni, perché poi Baggio sono eccezioni, da qualsiasi parte li metti, Baggio, capito? O Del Piero, o
sicuro.
Totti e Totti, ecco, o Mancini, ci sono dei giocatori che sono di per sé, ma anche quei giocatori lì a volte non riescono a trovare subito la squadra.
Domenico, facciamo un salto in Sardegna? Com'era andare in trasferta a Cagliari? Ci ricordi qualcosa dei tuoi tempi?
Ma andare in trasferta a Cagliari, senti la percezione dell'isola in ogni caso, a prescindere da tutto, senti la percezione, è un altro contesto. L'Italia è una regione, è uno stato con tante regioni, con delle caratteristiche, quindi se vai a giocare a Cagliari c'è un certo tipo di calore fisico, di anche di situazione ambientale. Se vai a giocare a Roma c'è un'altra, se vai a giocare a Napoli c'è un'altra, se vai a Catanzaro c'è un'altra, se vai a Verona c'è un'altra. Noi siamo molto sfaccettati, quindi andare a giocare a Cagliari
sono partite diverse, no, a parte che si gioca a Torino, no, volevo aprire questa parentesi dicendo l'attesa per una partita come quella col Cagliari dopo una pausa per la nazionale, la concentrazione è la stessa? Che se ci fosse, secondo te, una partita di cartello? Ecco,
no, il problema principale è che sembra tutta una giostra, un parco giochi, perché magari un allenatore ha a disposizione i giocatori che vuole far giocare all'ultimo momento, perché arrivano dall'estero, dalle competizioni, alcuni non stanno bene. È tutto una situazione molto strana, perché non si riesce a dare una certa continuità, perché ormai c'è sono talmente tante i nazionali che arrivano dalla nazionale, via dicendo, non era come una volta che era molto più delineate le cose, rimanevi, adesso magari vedi i giocatori dopo 7 giorni che non le vedi, magari devi far giocare e bisogna di farle giocare, quindi è molto più difficile adesso gestire anche il gruppo a livello psicologico totale, cioè motivarlo completamente. Molto importanti sono le motivazioni che hanno anche i calciatori. La Juventus è molto motivata in campo, ha dei giocatori che in campo vogliono vincere. Una delle cose peculiari della Juventus è che non si è accontentata dopo 4-5 scudetti, quindi tende a non accontentarsi, però prima o poi giocherà anche gli altri.
Senti Domenico, domani non saranno in campo né Buffon, né Chiellini, né Bonucci, non so perché continuo a dire Buffon, mi confondo, per infortunio, e allora chi indosserà la fascia di capitano lo chiediamo anche a te, a chi la daresti?
Non gioca Dybala?
Potenzialmente.
Allora ti dico, Buffon dovrebbe giocare in porta, quindi io l'ho candidato.
Ah, c'è Buffon, sì,
vedi,
c'è
bisogna Buffon. Dirlo.
Non c'è dubbio.
No, che Chiara lo evita. No, sai perché lei non lo vuol dire, perché non gli vuol dare la fascia di capitano, lo vuol dare assolutamente a Cristiano Ronaldo.
Ha detto non c'è Buffon, non c'è
non c'è Bonucci e Chiellini.
Io invece do Buffon titolare, visto che Szczęsny ha giocato in nazionale, allora c'è la Champions.
Allora se c'è Buffon non si pone il problema, penso.
Non
se
ci
se
fosse
Buffon non si pone il problema. Poi altri giocatori, la Juventus avrebbe letto aver cambiato molto, Non me lo vedo Cuadrado capitano o Danilo capitano o Betancourt capitano, cioè a livello di età, che io anche Cristiano Ronaldo, perché no?
Infatti pensavamo su questi due nomi di far ricadere la scelta. Senti, ma è successo ai tuoi tempi o c'è la possibilità anche di rinunciare? No, non me la sento ad essere capitano. Sappiamo cosa deve essere un capitano in campo.
Ma non mi ricordo io di alcuni che non abbiano deciso di rifiutare la fascia di capitano. Lo vedo memoria, non anzi una cosa molto ambita, molto ambita, quindi non mi ricordo, io a memoria non mi ricordo qualcuno che, e certo che uno non voglia fare uno scherzo, lo dico, non lo faccio, non ci voglio, per farsi pregare, ma mi sembra strano,
cioè né per la fascia del capitano né per tirare un rigore forse,
ma tirare un rigore è una cosa diversa, perché tirare un rigore è una cosa che dipende anche dal momento, da come ti senti fisicamente, da come ti senti psicologicamente, se è un rigore importante, se di fronte hai un portiere che sai che è bravo a parare i rigori,
ci sono altre variabili.
In questo momento rifiutare la fascia del capitano, come in questo momento per me rifiutare una fetta di salame è ovviamente impossibile.
Ah, una fetta di salame, ho capito,
ormai vado solo sul mangiare, non è che
anche adesso che sono lo utilizzi l'asporto, la consegna a domicilio,
si va a comprare
periodo?
Lui il salame,
comprare io il salame e con certosino come l'ultimo passaggio me ne taglio delle fette ben precise.
Spesse? Ben precise. Sei da fetta spessa o sottile?
No, io sono per la fetta lunga, non sono per le fette come
quelle in diagonale,
come l'anello di matrimonio, quello sottile.
Quello non l'hai mai sopportato, sì. Quello non l'hai mai sopportato, quella fetta di...
No, non sopporto niente, non ho né anelli né braccialetti, né collana.
Sai che su questo siamo simili? La cosa mi preoccupa.
È vero.
Senti, quindi sei quello con la fetta, no? Di taglio, no?
Tagliata
come da salumi...
per lungo, davvero?
Per lungo, che con una fetta fai praticamente metà salame. Ti ricordiamo che anche a noi piace molto, Poi adesso si avvicina il Natale.
Un cacciatorino normale sono tre fette per me.
Un cacciatore sono tre fette. Beh, a quel punto un boccone c'è Manuel dall'altra parte che dice che buono.
Che si sta leccando i baffi.
Quanto vorrei essere marocchino, anche Yves. Stanno uscendo tutti.
È come le tre zone del campo. La difesa, la difensiva, la zona centrale, la zona d'attacco.
Certo. Senti, col salame che bicchiere di vino ci abbiniamo oggi?
Così.
Visto che non ho pensato.
Io sono sempre per il Barbera e il Dolcetto. Sono due tipi di vino miei. Barbera e Dolcetto sono le due tipologie di vino che mi piacciono. Quindi, sulle fasce centralmente gioca il salame, il culetto lo tengo come centravanti perché è la zona migliore, poi metto sulle fasce il Barbera e il Dolcetto.
Grande, sta diventando un'altra trasmissione questo
film. Sono gli ultimi minuti.
Il Barbera rimane quel tornante mediano alla di Livio,
sì.
e invece il tornante Dolcetto, un po' così rimane quel tornante un po' più estroso, hai capito? La causa.
Senti, il Cagliari che vince il suo scudetto nel 70, tu cosa facevi all'epoca? Ti ricorda quell'anno, quella stagione, quel campionato?
Guarda, quel campionato lì mi ricorda il più grosso giocatore che ho visto io in Italia, uno dei due più grandi giocatori italiani che abbia mai conosciuto. Uno ci ho giocato contro e l'altro l'ho visto. Mi ricorda Gigi Riva. Giria faceva paura, era un giocatore che faceva percepire a chi guardava la partita della tifosa della squadra avversaria che i suoi giocatori avevano paura, avevano rispetto perché lo menavano, però avevano anche paura. Arriva, si dava Rombo di Tuono, è stato veramente azzeccato, e l'altro è Gianni Rivera. Sono due giocatori secondo me.
Cosa hanno avuto più degli altri? Cosa hanno avuto più degli altri, secondo il tuo occhio clinico?
Rombo di Tuono ci sta bene, perché è pum, quella cosa. Lui era capace a farti un gol alla Pulici di testa, un gol alla Bettega di testa, un gol alla Boninsegna di Potenza, un gol, poi c'entrava, faceva sempre pulito il palo basso della parte opposta del portiere dove tirava. Dove tirava il palo opposto.
Sì, è vero.
Gli faceva sempre la barbetta. Ecco.
E le partite nazionali Rivera, memorabili, quelle che vediamo anche noi che non abbiamo vissuto. Quelle...
E Rivera. Era, non so come dirti, Rivera, direi arte. Rivera aveva arte, cioè aveva arte di giocare a pallone. E poi è stato anche un giocatore che ha giocato fino a 40 anni, quindi fisicamente non era l'abatino come è stato battezzato, perché giocare fino a 40 anni, anche giocare diciamo non correndo tanto, deve avere un bel fisico.
Domenico, noi ti salutiamo, ti auguriamo un buon weekend, grazie, ci risentiamo lunedì come sempre.
Ciao, bentornata.
Grazie,
bentornata.
Grazie.
Salutiamo
lo Chantilly, ciao. Grazie Domenico Marocchino.
Nel comodino, non
noi
si
vi
scherza.
Salutiamo, torniamo lunedì alle 13 con Cose di Calcio, buon weekend, buona partita.
Let's go, a tutti voi.
Grazie Emanuele in regia, ciao a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.